per evitare le voci e tutto. Ok.
Bene, buongiorno a tutti. È un piacere rivedere tanti vecchi amici e anche persone che non conosco. Voi sapete che io nella vita faccio tante cose, essenzialmente tre, ma le principali, non so in che ordine, sono il medico internista e geriatra, quindi particolarmente attento ai problemi degli anziani. Sono il biblista, da più di 40 anni che gira un po' tutte le diocesi per cercare di innamorare gli altri della parola di Dio, così come ne sono innamorato io. E poi anche sono il segretario di una ONLUS, il Coro, Comitato Roraima, che si occupa dei popoli indigeni dell'Amazzonia, della difesa dei loro diritti, di questi popoli sterminati dalla protervia dei bianchi nell'indifferenza generale, e lavoriamo soprattutto a fianco dei missionari della Consolata. Allora, vi dico subito che non vi parlerò solo di Pascal, anzi Pascal sarà un tassellino in questo puzzle, perché il tema che mi avete dato in realtà è un tema molto più corposo, cioè, leggo da titolo, perché e come da anziani prendere o riprendere in considerazione l'opzione religiosa della propria vita. Allora farei innanzitutto una premessa. So che qui tutto lo stile di questo corso è quasi come evitare la vecchiaia, come non invecchiare mai, ma io per deformazione professionale la vecchiaia la vedo tutti i giorni e se volete negli aspetti meno belli, meno positivi, meno rallegranti, e quindi so, come tutti voi sapete con grande sapienza, che la vecchiaia è in ogni caso un tempo di decadimento fisico e psichico, ed è l'ultima fase della nostra vita, quella che ci appressa alla morte. Orbene, da un punto di vista della fede, noi diciamo che la vecchiaia è un grande momento di crisi di fede, di crisi di speranza, di crisi di carità. È un grande momento di crisi di fede perché non è facile invecchiare bene. Quando svaniscono gli entusiasmi iniziali della conversione o della gioventù, la vecchiaia diventa momento in cui vacillano le certezze. E chi con me fa i corsi biblici sa che io interpreto sempre l'apocalittica non come il momento finale della storia complessiva, ma come il momento finale della mia storia, quindi del mio avvicinarmi alla morte. E allora la frase famosa di Gesù, quando verrà il figlio dell'uomo troverà ancora fede sulla terra, non si riferisce a un'escatologia cosmica, si riferisce alla mia vita, cioè invecchiando avrò ancora la fede, quando lui mi verrà incontro crederò ancora in lui. Anche la speranza viene messa in crisi profonda. L'anziano, lo sapete, spesso è un brontolone, sempre pronto a criticare tutto ciò che vede, a rimpiangere i tempi passati, molte volte anzi si insinua la depressione. L'età anziana, 70-80, è la decade che ha la maggiore incidenza di suicidi di tutta la vita dell'uomo, e questo può essere anche significativo. E allora, e insieme viene in meno anche la carità. Gesù stesso lo aveva previsto, Matteo 24, all'inizio dei dolori per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Quando cominciano i problemi grossi nella nostra vita, l'amore si raffredda. Gli fa eco Pietro nella sua prima lettera al capitolo 4, approssimandosi la fine di tutto, prima di tutto cercate di avere una carità costante. Perché? Perché andando avanti con l'età anziana, la cosa più difficile è amare. L'anziano in genere si chiude in se stesso, comincia a raccontarsi le sue malattie. Io dico sempre, se vedete due persone su una panchina ai giardini che sono anziane, difficilmente stanno parlando della crisi in Siria, degli etnocidi degli indigeni o dei problemi dell'economia mondiale o della fame del mondo. Staranno parlando dell'artrosi al ginocchio, dello scompenso cardiaco, dell'ultimo diuretico, della visita che hanno fatto dallo specialista. Ecco, è veramente questo il momento in cui cui è molto difficile riaprirsi a una visione altra, all'amore, alla relazione con gli altri, all'incontrare con gli altri. Eppure questa è la sfida dell'invecchiare bene. Quindi vedete, per il credente la fede, la speranza, la carità nell'età anziana sono davvero messe pesantemente in discussione. Ma la vecchiaia è anche il momento in cui, facendosi più acuta la consapevolezza del limite umano, può sorgere l'esigenza di interrogarsi se esista un assoluto, se esista un infinito e come ci si possa rapportare con esso. Quindi la vecchiaia sapiente, saggia, non quella dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia, molto spesso diventa un momento profondo di ricerca di fede. E che cos'è questa fede? Questa fede, l'ebraismo, è definita da due termini. Dal termine aman, da cui la forma participiale amen, che diciamo spesso nelle preghiere, che evoca fermezza, certezza, le cose in cui io credo. E il termine invece batà, che indica la fiducia, l'affidarsi. In greco a aman corrisponde pistis, pisteuo, o addirittura aletheia, la verità in sé. A batà corrispondono il pizzo, pentomai, in latino sperare, confidare, affidarsi. Quindi due sono le dimensioni della fede: l'adesione dell'intelligenza alla verità e l'abbandono fiducioso a Dio. Spesso si sente dire che la fede è un dono, e Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dice esplicitamente: non di tutti è la fede. Che cosa vuol dire che è un dono? Allora, essa può essere intesa nel senso che Dio concede la fede ad alcuni e ad altri no, secondo i suoi inspercutabili disegni, ma questo sarebbe contraddittorio, perché Ebrei 11 dice: senza la fede è impossibile piacere a Dio. Allora, Dio, dando la fede a chi vuole, salverebbe soltanto chi vuole. Quindi ci sarebbe una negazione della libertà dell'uomo. D'altra parte, 1 Timoteo 2 dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Allora dovrebbe dare a tutti la fede. Allora, come mai non tutti ce l'hanno? In Giovanni Gesù dice chiaramente: ci sono tra voi alcuni che non credono. E come vi ho detto, Paolo ribadisce in 2 Tessalonicesi 3: non di tutti è la fede. Allora, queste osservazioni ci fanno pensare che la frase comune "la fede è un dono" vada intesa in un altro senso. Allora, secondo il cristianesimo è dono di Dio che, primo, Dio abbia mandato Gesù Cristo e lo abbia fatto risorgere. Secondo, che qualcuno abbia visto Gesù risorto e abbia comunicato la notizia ad altri, altrimenti la cosa sarebbe andata perduta. Terzo, che altri abbiano tramandato integra la testimonianza dei primi cristiani. Quarto, che l'annuncio dei fatti di Gesù sia giunto all'ascoltatore in maniera credibile o in un terreno preparato dall'educazione precedente. Così la persona può vedere la credibilità dell'annuncio, il cosiddetto posso credere. È onesto che creda, e passa allora al devo credere. In sintesi, dire che la fede è un dono di Dio equivale a dire che Dio mette certe persone nella condizione di fare un esplicito atto di fede. Se non lo fanno, sono colpevoli. E a quelli a cui Dio non dà questo dono, forse si dannano? Ricordatevi, c'è una frase che ha sempre fatto molto discutere nel Vangelo di Marco, Marco 16: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Allora i miei indios dell'Amazzonia, che non hanno mai sentito parlare di Dio, sapete, in Amazzonia esistono ancora 90 tribù incontattate, 90, eh? E vicino a me, dove vado, a Catrimani, in Roraima, ce n'è 3 che non hanno mai visto il bianco e probabilmente non ne hanno neanche sentito parlare. Allora, questi qui che non hanno mai avuto l'annuncio della fede si dannano? Il cristianesimo si dice no, attenzione, la frase chi crede sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato, va interpretata così: chi vedendo che deve credere crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi pur vedendo che deve credere non sarà battezzato, non sarà invece condannato. E gli altri? Tutti siamo figli di Dio. Questo è un discorso che mi sembra di dover dire con molta chiarezza. A volte mi arrabbio quando i preti, nella prima domenica dopo l'Epifania, giornata del battesimo di Gesù, dicono che il battesimo ci fa figli di Dio. Ma non è vero, siamo tutti figli di Dio. Anche i miei indios spersi nell'Amazzonia, che non hanno mai visto un missionario, sono figli di Dio. Perché Efesini 4 dice: abbiamo un solo Dio e Padre di tutti, colui che è al di sopra di tutti e mediante tutti e in tutti. Allora, Efesini 3 che dice: anche i pagani sono chiamati in Gesù Cristo a partecipare alla vostra stessa eredità. Allora, cosa vuol dire questo? Da una parte Giovanni 4 dice: nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira, quindi la chiamata è sempre un dono. Ma dall'altra parte 1 Timoteo 2 dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. E nell'Eucaristia i cristiani dicono: questo è il mio sangue versato non per molti, questo è uno sbaglio, per le moltitudini. Uno sbaglio a cui ha cercato di ovviare anche Papa Ratzinger, invitando i liturgisti a correggere, perché la parola polloi non vuol dire molti, perché se molti vuol dire ci sono alcuni che non sono dentro questi molti, ma le moltitudini. Poi la correzione non è ancora stata fatta per motivi tipografici, nel senso che, lo sapete, anche la nuova traduzione della Bibbia, col Padre Nostro in cui si dice non ci abbandonare alla tentazione, con l'Ave Maria che finalmente comincia con Rallegrati Maria, non è ancora passata, perché ci sono ancora 10.000 copie di Messali invenduti nella Libreria Vaticana, e allora hanno deciso che finché non si vendono tutte le copie vecchie non fanno l'edizione nuova. No comment, ma ve la do per sicura questa cosa qui. Allora, qual è il senso? La Chiesa ha sempre detto, sulla base della seconda della lettera ai Romani, al capitolo 2, che per vivere da per salvarsi basta vivere secondo coscienza, anche se non si conosce il Cristo. È la coscienza il fulcro della tua vita morale. La legge, quanto la legge esige, è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza. Sta parlando dei pagani che non hanno legge, Paolo, in Romani 2. Da sempre la Chiesa dice che chi agisce secondo coscienza, anche se non conosce Cristo, si salva. Si salva sempre tramite Cristo, perché Cristo è l'unica salvezza per tutti. Ma in quello che da piccoli ci raccontavano essere il battesimo implicito, il battesimo di desiderio, cioè se uno conoscesse Cristo vi aderirebbe, non lo conosce ma vive secondo coscienza e se ne va bellamente in paradiso. Allora voi capite che quella parola che imbarazza spesso i credenti va invece usata con molta chiarezza, che è la parola predestinazione. Esiste la predestinazione? Sì, esiste la predestinazione. Perché Carlo Miglietta è stato battezzato, educato a una vita di credente, ha avuto il dono di conoscere la testimonianza della resurrezione di Cristo, mentre Topone che fugge, che vive nascosto nell'Amazzonia, non ha mai avuto questa cosa. Quindi io sono stato predestinato alla fede e lui no. Diverso è il discorso della predestinazione alla salvezza. la predestinazione alla salvezza non esiste. Quindi in questo Giansegno, Calvino dicevano delle boiate, perché basta vivere secondo coscienza per essere salvati. Quindi la predestinazione alla salvezza non c'è. La predestinazione alla fede esplicita è chiaro che c'è, perché miliardi di persone non hanno mai sentito parlare di Cristo, non hanno mai sentito parlare del Vangelo. Resta il mistero, se volete, di perché Dio abbia scelto noi a credere e agli altri non abbia dato questo dono. Glielo chiederemo quando saremo dall'altra parte. Paolo dice in maniera molto saggia al capitolo 9 della sua meravigliosa lettera ai Romani: o uomo, chi sei tu per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso da fiori o un vaso da notte? Vedete, lo dice con molta chiarezza. Poi le vostre Bibbie dicono un vaso per uso nobile e un vaso per uso volgare, ma sarebbe un vaso da fiori o un vaso da notte. Quindi quando saremo con Dio nel suo regno potremo chiedergli perché Dio ci ha scelti. D'altra parte, che Dio scelga è una sua abitudine, Pensate, ha scelto Israele, popolo eletto, ha scelto i patriarchi, ha scelto i profeti. La stessa parola chiesa vuol dire ekkaleo, ecclesia, comunità dei chiamati, dei prescelti. Allora, il battesimo che cos'è? Il battesimo non è per la salvezza, quasi che chi non ha ricevuto il battesimo non si salvi. Il battesimo è soprattutto per la missione. Cioè siamo evangelizzati per evangelizzare, siamo consolati per consolare, siamo salvati per salvare. Ecco perché il cristiano, quando prende coscienza di sé, si scopre per sua natura missionario. Cerchiamo allora di vedere, fatta questa premessa su che cos'è la fede e che cos'è la salvezza, che sono due cose diverse, abbiamo visto, no? Quali sono i livelli della fede esplicita nel cristianesimo, in maniera tale che ciascuno abbia un percorso. Io su questo vi ho fatto due pagine di schema, che so che il buon Pietro Paolo, sempre così sollecito, vi ha mandato via mail.
No,
ancora mandato?
La raccogliamo poi.
Ah, va bene, che comunque avrete, in maniera tale eventualmente da ripercorrere questo cammino e anche da andare poi a vedere le citazioni che do. Allora, il primo livello della fede, ce l'ha posto bene la chiacchierata di Pascal in Rossellini, è credere se Dio esista o se Dio non esista. E allora voi sapete che il problema che Dio esista o non esista è un problema che tutti gli uomini di tutta la terra si sono sempre posti ben prima di Pascal, da sempre. In genere il pensiero filosofico, e mi scuso con chi di voi è filosofo perché farò in 10 minuti una specie di grande bazar, no? di posizioni filosofiche che andrebbero tutte meglio spiegate, esplicitate, eccetera, ma per darvi l'idea del procedimento con cui si arriva a porsi il problema e poi a cercare di risolverlo, Dio c'è o Dio non c'è. Secondo la grande maggioranza dei pensatori, la conoscenza di Dio è accessibile al senso comune, cioè al pensiero filosofico esercitato da ogni essere umano, come risultato di esperienze esistenziali semplici: la meraviglia di fronte alla bellezza e all'ordine della natura, la gratitudine per il dono della vita, il fondamento e la ragione del bene e dell'amore. Quindi l'intelletto umano può conoscere l'esistenza di Dio arrivando a Lui con un cammino che parte o dal mondo creato, esterno, le creature materiali, o se volete dal mondo creato interno, cioè la persona umana. E allora ecco che tanti filosofi hanno provato a proporre quelle che vengono chiamate le vie per dimostrare l'esistenza di Dio. Notate bene, non vengono chiamate prove, nel senso che le scienze matematico-naturali danno a questo termine, perché, come diceva benissimo Pascal, se Dio è Dio è al di là dell'esperienza empirica. Noi possiamo semplicemente arrivare a dire che è logico credere in Dio, che è razionale credere in Dio, ma non possiamo arrivare a comprendere Dio. Il famoso apologo di Agostino che passeggia sulle rive del mare, no? Cercando di comprendere il mistero della Trinità, e che si trova davanti il ragazzotto che ha fatto una buchetta nella sabbia e con una conchiglietta continua ad andare dall'oceano alla buchetta, dall'oceano alla buchetta, e lui dice: ma che stai facendo? E l'altro gli dice: sto facendo quello che stai facendo tu, cioè io cerco di mettere l'oceano nella mia buchetta, così tu cerchi di mettere Dio nella tua testolina. Ecco, sicuramente è un apologo importante. Ecco, però sicuramente la mente umana può arrivare a dire: è razionale credere in Dio, è logico credere in Dio. E qui queste prove sono state diverse per tantissimi pensatori. Comincio da Anselmo d'Aosta, visto che è un vicino di casa, che sulla scia neoplatonica di Agostino di Ippona tira fuori le cosiddette prove ontologiche, no? Cioè Dio è il maggiore di cui è possibile pensare, no? Id quum aius cogitare nequit, ciò che maggiore non è possibile pensare. Allora, se io riesco a pensare la cosa più grande, ecco, questa cosa è Dio. Descartes la corregge un po' e dice: poiché gli esseri finiti non possono pensare qualche cosa di infinito, se abbiamo in testa l'idea dell'infinito è perché è Dio che ce l'ha messa dentro. Solo colui che è perfetto in sé può introdurre in noi l'idea dell'assolutamente perfetto. Abbiamo poi le famose prove cosmologiche, le più famose sono le famose cinque vie di San Tommaso. Io quando avevo 14 anni ho cominciato a leggere la Summa Teologica, ho finito a leggere a 16 e ho detto già altre volte agli amici: avevo le emicranie da dimostrazione dell'esistenza di Dio, perché non mi soddisfacevano, però l'avevo letta tutta. E quali sono le famose cinque vie? Le cinque vie, voi sapete, sono, le faccio molto semplice, vi chiedo scusa, ma per essere anche divulgativo, la prima, quella relativa al moto delle cose, cioè chi muove il mondo, ex moto et mutatione rerum, il movimento. Ogni mutamento presuppone un mutamento precedente, ma non si può ammettere un mutamento all'infinito, dobbiamo quindi fermarci a un primo motore immobile che abbia lanciato il movimento nel mondo. Seconda, quella ex ordine causarum efficientium, cioè causa ed effetto. Ogni effetto presuppone una causa, questa avrà a sua volta un'altra causa, questa un'altra causa. Dobbiamo fermarci ad una causa prima non causata, come dice Tommaso, che è causa sui, cioè che causa di sé, che è quello che noi chiamiamo Dio. La prova ex rerum contingentia, cioè del contingente. Ogni esistenza riceve un'esistenza da un'altra, e cioè contingente, è condizionata. Questa a sua volta riceve un'esistenza da un'altra, è contingente, è condizionata. Dobbiamo fermarci a un essere incondizionato e necessario che pone tutte le cose condizionate. La quarta è quella ex vari gradibus perfezioni, cioè i vari gradi della perfezione. Le cose hanno una più o meno alta perfezione finché esiste un ens realissimus, cioè una perfezione massima che ha conferito a tutte le cose l'esistenza e la perfezione. L'ultima è quella relativa all'ordine dell'universo. Chi ha ordinato l'universo in maniera così complessa e in maniera così opportuna? Ex rerum gubernazione. L'universo è così complesso che rivela una finalità intelligente, non può essere opera del caso, non può essere opera così che si fa da sé, ci vuole un architetto, ci vuole qualcuno che abbia progettato questo. Guardate che sono prove anche bibliche, io non sono un filosofo, filosofo, sono un modesto biblista, ma per esempio vi ricordo Sapienza 13: davvero stolti per natura gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. Sto leggendo Sapienza 13, oppure il famoso Salmo 19. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Oppure ancora Romani 1, poiché ciò che di Dio si può conoscere è a tutti manifesto, Dio stesso lo ha manifestato, infatti dalla creazione del mondo in poi le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Poi Paolo si arrabbia perché era molto fumino, voi lo sapete. Essi dunque sono inescusabili, perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio. Oppure gli Atti, il grande discorso che Paolo fa all'Areopago, ai filosofi greci: il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, egli creò da uno solo tutte le nazioni, ha stabilito l'ordine dei tempi, i confini dello spazio, perché cercassero Dio, semmai arrivino a trovarlo andando come tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. Atti 17. Quindi vedete, una prima via è quella dalle creature al creatore. L'universo si muove secondo un mirabile ordine, secondo uno schema, una legge, e diventa difficile pensare che un mondo così complesso sia dovuto al caso. A volte porto questo esempio: la Ferrari, avete visto anche oggi, è in pole position con Vettel primo e Raikkonen secondo, e le Mercedes sono indietro. Ecco, un'auto così complessa come la Ferrari, è difficile dire: io prendo una cozzaglia di ferramenta e la scuoto, alla fine, alla milionesima volta viene fuori la Ferrari. Ecco, ci vuole un progetto, ci vuole un ingegnere, ci vuole un ordinatore. Altre vie invece non partono dalla contemplazione del creato, partono dall'introspezione umana. Sono le cosiddette vie antropologiche. Per esempio, già Aristotele, nella Etica Nicomachea, parlava della prova eudemonologica, cioè l'uomo ha in sé una sete infinita di vita, di gioia, di amore, di pace, di realizzazione di sé. La persona umana si trova orientata verso una pienezza che non trova nelle sue esperienze. Allora, dice, l'esistenza di Dio viene postulata dalla pienezza di senso che l'uomo cerca in sé. Senza Dio la vita umana non ha senso. Il buon Cicerone tira fuori una prova che è molto interessante, che è la prova cosiddetta etnologica. Cioè lui dice: guardiamoci attorno, tutte le genti, tutte le razze, tutte le nazioni hanno delle divinità. Come mai? Come mai tutti gli uomini pensano che esista un Dio? No? Fin dall'origine la cultura e religiosità dei popoli hanno spiegato questa tensione alla trascendenza dell'essere umano affermando la sua dipendenza da Dio, perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Altri filosofi, sempre tra le vie antropologiche, non partono da questa sete di infinito, ma partono dalla coscienza etica. Io sono un amante di Kant, avevo un professore meraviglioso che in filosofia mi ha fatto fare per 2 anni la Critica della ragion pura quasi a memoria, però poi mi diceva: attenzione, il buon Kant non trova Dio nella Critica della ragion pura, lo trova nella critica della ragion pratica. Cioè, il buon Kant a un certo momento dice: l'uomo ha in sé una sete di bene, no? E un odio al male, distingue che c'è un bene e che c'è un male perché? Perché dietro c'è un Dio che è il garante dell'etica, che ti ha detto quello che è bene e ti ha detto quello che è male. C'è un Dio creatore che è legislatore e remuneratore. Quindi, scrive Kant, la validità del mio giudizio morale dipende dal fatto che vi sia un Dio e un mondo futuro. Pensate, questa linea è modulata in altre maniere. Quelli che dicono, per esempio, se Dio non esistesse non ci sarebbe giustizia. Tanti innocenti che qui soffrono e tanti empi che qui prosperano non vedrebbero giustizia. Dentro di noi c'è invece una sete di giustizia tale che postula che alla fine ci sia qualcuno che mette a posto le cose, che premia il buono e, ahimè, castiga il cattivo. Quindi, vedete, anche qui la Sacra Scrittura spesso ha dei brani in questo senso. Leggo qualche cosetta, Siracide 5, cioè la Scrittura dice: sì, ciascuno di noi si trova con una legge morale dentro di sé. Ciascuno di noi sa che uccidere una persona è male e donarsi a una persona è bene. Ce l'ha dentro, che sia l'indigeno dell'Africa o dell'America Latina o che sia la persona più colta della terra nei paesi occidentali, tutti noi abbiamo questo senso. Perché? Perché Dio ci ha iscritto una legge morale. E allora non dire: mi sono ribellato per colpa del Signore, perché ciò che Egli detesta non devi farlo. Egli da principio creò l'uomo e lo lasciò in balia della sua libertà. Se vuoi, osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipende dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua. Là dove vuoi, stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Oppure, famoso Salmo della legge, o Salmo 18 per esempio: la legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Per chi li osserva è grande il profitto. Oppure vi ho già detto, Romani 2, quando i pagani che non hanno la legge mosaica, la Torah, per natura agiscono secondo la legge, dimostrano che quanto la Torah esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza, come risulta dai loro ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Quindi la legge morale naturale. Arriviamo quindi alla scommessa di Pascal. Blaise Pascal in realtà riprende una riflessione che avevano già fatto più volte i padri della Chiesa, anche se, da grande scienziato qual era, la ripromone ristrutturata con strutture di ragionamento moderne. Cioè, se allora, tipico della scienza, quindi un sapere ipotetico, un formato tabellare, quasi statistico, che esplora ogni possibilità, casi favorevoli e casi sfavorevoli. Allora, nei suoi famosi pensées, il buon Pascal fa questo ragionamento. Ci conviene credere perché? Uno, se Dio esiste, si ottiene la salvezza. Due, se ci sbagliamo, abbiamo creduto in Dio ma Dio non c'era, abbiamo comunque vissuto un'esistenza più bella degli altri, lieta, perché di fronte all'angoscia di finire in polvere, noi invece abbiamo sempre avuto la certezza di un senso morale, di un senso di infinito, di un senso di salvezza, e quindi ce la siamo passati meglio. E nello schema classico della scommessa fa tutti i suoi più e meno come la macchina calcolatrice che aveva inventato. Cioè dice: i casi sono quattro. Dio esiste e io ci ho creduto. totale più mi è convenuto. Dio non esiste e io ci ho creduto. Totale X, non ce n'è perso né guadagnato. Dio esiste e io non ci ho creduto. Totale meno, wow, ci ho perso. Dio non esiste e io non ci ho creduto. Totale X, non ci ho né perso né guadagnato. Alla fine fa andare la sua calcolatrice e dice: mi conviene credere, perché ho un più e un X contro un meno e un X. Capite? Sembra un discorso così, ma il ragionamento molto sottile anticipa quella che sarà la teoria dell'utilità in matematica e, se vogliamo, anche la teoria dei giochi, a cui lui aggiunge un altro fattore che nel filmato è stato ben evidenziato: la posta in palio. Perché la posta in palio non è pochi euro, non è una quantità finita. La posta in palio è una quantità innumerabile, è una quantità infinita, è l'eternità, è la beatitudine. Inoltre, come ben ci ha detto il filmato, scommettere non è un'ipotesi, è un obbligo, perché tutti noi dobbiamo scegliere se vivere da credenti o da non credenti. Quindi il non voler scegliere è già una scelta. Dice nel pensiero 233: ma qui c'è proprio una vita infinitamente felice da guadagnare, una probabilità di vincita contro un numero finito di probabilità di perdita. E questo che voi mettete in gioco è finito. Questo toglie ogni incertezza. Dice: la nostra offerta possiede una forza infinita e quindi conviene puntare sull'infinito, perché al limite, se perdo, perdo solo il finito, mentre ho un infinito da guadagnare. Guardate che anche gli apostoli fecero un atto di fede in Gesù Cristo. Perché quando gli apostoli sentirono questo falegname che andava in giro a dire: sono il figlio di Dio, prima che Abramo fosse io sono la via, la verità e la vita, e molte cose simili, certamente si ponevano dei problemi. Per un ebreo affermazioni del genere erano blasfeme, tant'è vero che Gesù viene condannato, chi di voi è stato a messa nel tempio pasquale, per come blasfemo, come bestemmiatore, no? Sei tu il figlio di Dio? Sì, lo sono. Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare, reo di morte? E il sommo sacerdote si straccia le vesti. Allora anche gli apostoli chiesero a Gesù: che garanzia, che segno ci porti di essere quello che dici e di agire nel nome di Gesù? Due sono le risposte che Gesù dà, che vedremo sono molto simili. Nel Vangelo di Matteo Gesù ci presenta il segno di Giona. Voi vi ricordate che Giona è quel profeta giustizialista, ne parlavo ieri sera con gli amici, l'abbiamo definito così, il profeta giustizialista, che però si ribella a Dio, non vuole andare a Ninive, perché dice: tanto poi Dio è misericordioso, perdona tutti, invece io dovrei andare là ad annunciare la fine dei cattivi. Poi quei cattivi sono gli oppressori di Israele nel momento in cui Giona c'è, sono gli assiri, siamo a Ninive, capitale della Siria. Comunque lui si ribella, sapete la storia, finisce in mare, simbolo del male, viene ingoiato da questo pescione lo trattiene nelle sue viscere per 3 giorni e 3 notti e poi lo rivomita sulle spiagge di Ninive, che non ha spiagge perché Ninive è a Mosul, è su in Iraq, però sulla strada per Ninive, e lui va poi a fare il profeta, sempre obtorto collo. Secondo segno che Gesù dà: voi sapete, questa generazione perversa crede nei segni, non gli sarà dato nessun segno se non il segno di Giona. Invece nel Vangelo di Giovanni Gesù offre il segno del Tempio: distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E l'autore commenta: egli parlava del Tempio del suo corpo. Allora vedete, tutti i due temi sono i temi della resurrezione. Stare 3 giorni nella pancia del pesce, simbolo della morte, ed essere vomitato vivo, distruzione del tempio del suo corpo per 3 giorni, ricostruzione del tempio per 3 giorni. Ma gli apostoli, stante Gesù vivo, non credevano a queste cose. Quando è risorto, invece, si convinsero che questo Gesù aveva ragione. Come gli apostoli si convinsero che Gesù era risorto? Allora, voi vedete già innanzitutto una cosa. La resurrezione di Cristo è il fondamento della fede. È il segno unico dato da Dio che quell'uomo morto, trucidato sulla croce, non era uno dei tanti derelitti della storia, ma era Dio stesso. Ecco perché il kerygma, Cristo, l'annuncio dei cristiani, è la resurrezione di Cristo. La resurrezione di Cristo è il fondamento della fede. Per coloro che già credono in Dio, perché sono arrivati a Dio attraverso una di tutte quelle vie filosofiche che vi ho enumerato con molta modestia, precipitevolissimevolmente prima, la risurrezione sarà il segno che Gesù è veramente figlio di quel Dio in cui credono. E sarà questo il procedimento della scuola d'Alessandria d'Egitto fin dal secondo secolo d.C. Per altri che invece non arrivano a credere in Dio per vie filosofiche, c'è comunque la cosiddetta via storica. Cioè, se un uomo risorge, vuol dire che vince la morte. Se vince la morte, vuol dire che è sopra, che vince la natura. Quindi se vince la natura, è soprannaturale. Cioè è quello che noi diciamo Dio. Se un uomo vince, risorge, è perché vince la morte. Se vince la morte vuol dire che ha vinto la natura, se ha vinto la natura vuol dire che è soprannaturale, che è quello che noi diciamo essere Dio. È la cosiddetta via storica della scuola di Antiochia di Siria dal III secolo d.C., la quale dirà che la resurrezione non solo prova che Gesù Cristo è figlio di Dio, ma prova anche che esiste un Dio. Allora capite perché Paolo dice: Cristo fu sepolto e risuscitato secondo il terzo giorno secondo le scritture, ed apparve a Cefa, quindi ai 12, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, la maggior parte di essi vive ancora mentre alcuni sono morti. Paolo sta scrivendo ai Corinti, siamo nel 55-57 d.C., siamo 25 anni dopo la morte del Signore. Se Cristo è apparso a più di 500 fratelli in una volta sola, dopo 25 anni molti sono ancora vivi, si può andare a chiederlo, si può andare a sentire la loro testimonianza. Poi apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli, e ultimo apparve anche a me. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede. E poi conclude, un po' in disaccordo con Pascal, se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Pascal direbbe: non è vero, abbiamo vissuto meglio, ma qui sapete che il buon Paolo ogni tanto si lascia andare nelle sue polemiche da uomo duro e puro, quale sempre si manifesta. Ecco perché tutto lo scopo della Chiesa primitiva è essere testimone della risurrezione. Gli apostoli si definiscono testimoni della risurrezione. Non sto a dirvi tutti i discorsi che gli apostoli fanno negli Atti, sono discorsi che dicono: colui che avete ucciso appeso al legno, il terzo giorno è risuscitato, noi l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano, gli abbiamo mangiato insieme, abbiamo bevuto insieme, abbiamo toccato le sue mani, i suoi piedi, abbiamo messo le dita nella piaga del costato. Questa è la grande predicazione, la predicazione di Pietro, la predicazione di Giovanni, la predicazione di Paolo, che dice che la risurrezione, Atti 17, è la prova sicura della divinità di Gesù Cristo. Allora, anche noi oggi dobbiamo interrogarci: Cristo è veramente risorto? E vedete, la risposta che daremo si basa in base all'attendibilità che diamo alle testimonianze che ci sono pervenute. E qual è quali sono queste testimonianze che ci sono pervenute? Il Vangelo di Marco, capitolo 15 e primi versetti del 16:1-8, che è circa del 60. Il Vangelo sempre di Marco, ma la seconda parte, dal versetto 9 al versetto 20, che sappiamo è postuma, probabilmente del 100 o addirittura inizio del secondo secolo. Luca, che piazziamo tra il 60 e il 70. Matteo, che piazziamo dal 50 all'80, lì siamo un po' più larghi, e Giovanni, che scrive alla fine del primo secolo. Di questi testi, solo i testi di Giovanni si presentano come quelli di un testimone oculare, cioè di uno che era là sotto e che ha visto. Questi testi hanno delle convergenze e hanno delle divergenze. Quali sono le convergenze? Primo, tutti questi testi dicono: Gesù è stato sepolto al venerdì in maniera affrettata. Due, le donne sono andate il primo giorno della settimana, che per i greci e i latini era la domenica, e hanno trovato un sepolcro vuoto. Tre, quando è stato detto che questo signore era risorto, gli apostoli hanno fatto dei pernacchioni giganti perché non ci credevano. 4. Ci sono dei messaggeri che spiegano il sepolcro vuoto, angeli, uomini, giovani, vedremo. 5. Le scritture avevano detto che il Cristo sarebbe risorto e Gesù stesso, segno di Giona, segno del Tempio, lo aveva preannunciato. 6. Delle donne che vedono Gesù risorto vanno a dirlo agli apostoli. 7. Poi questo Gesù appare più volte a più persone. 8. Anche quando appare molti dubitano. Pensate Tommaso, pensate Gesù sul lago, ma è lui, ma non è lui, ma sì, vediamo, no? C'è poi un'ultima apparizione solenne di Gesù, commissione degli apostoli, e quindi la cosiddetta decimo ascensione. Queste sono le convergenze delle testimonianze, ma ci sono anche un sacco di divergenze. Faccio degli esempi. Quando le donne vanno al sepolcro? Secondo Marco, sorto il sole. Secondo Luca, all'alba. Secondo Matteo, di buon mattino. Secondo Giovanni, era ancora buio. Allora, era ancora buio, era all'alba, era di buon mattino o c'era già il sole? Quali donne vanno? Secondo Marco, Maria di Magdala e Maria la madre di Giacomo e Salome, le famose tre Marie, Maria di Salome. Invece, secondo Luca, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, Giovanna e le altre, quindi il gruppo si estende. Secondo Matteo ci sono solo due Marie, Maria di Magdala e l'altra Maria, probabilmente Maria di Cleofa, che probabilmente sapete è la sorella della Madonna, come si dice in Giovanni 19, stavano presso la croce Maria sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa, cioè Maria moglie di Cleofa. Poi, secondo Marco 16 solo Maria di Magdala, Giovanni parla di Maria di Magdala e altre. Scopo! Secondo Marco comprano dei profumi per andare a fare le unzioni. Secondo Luca i profumi li hanno già comprati il venerdì, li stanno soltanto portando. Secondo Matteo Gesù è già stato imbalsamato il venerdì, vanno solo a fare una visitina alla tomba, così come facciamo noi. Fenomeni visivi. Secondo Marco c'è una pietra rotolata con un giovane seduto dentro a destra. Secondo Luca c'è una pietra rotolata con due uomini in piedi, là c'era il giovane, qui gli uomini, là era seduto, qui sono in piedi. Secondo Matteo invece le donne vedono un terremoto, un angelo che scende, che rotola la pietra e che si siede sulla pietra fuori, all'esterno. Secondo Giovanni 20 la pietra è tolta, ci sono due angeli seduti dentro. Reazione delle donne, Marco 16. Se ne fuggirono tremanti e non dissero nulla a nessuno. Luca 24. Se ne tornarono subito indietro e riferirono tutto agli undici e agli altri. E potremmo andare avanti, ma vedo che l'orologio corre, le apparizioni, eccetera, eccetera. Allora, attenzione, la fede in Gesù Cristo si baserà per noi sull'accettazione o meno della testimonianza apostolica, e su questo mettetevi il cuore in pace, perché non potete pretendere che Dio vi appaia, perché di ogni fatto storico noi crediamo o meno in base alle testimonianze di coloro che allora dicono di avere visto. Lo dico sempre, mi ripeto con gli amici che mi hanno sentito mille volte dire queste cose, che Cesare abbia sconfitto i Galli, io lo credo perché do fiducia al debello gallico. Oppure credo che ci sia stata la rivoluzione francese perché mi fido di quanto hanno detto gli storici, ma io non l'ho vista, no? Credo che il muro di Berlino sia caduto perché l'ho visto in TV e do fede alla TV. Voi sapete, anche il mezzo televisivo viene messo in discussione. Su quanti blog si dice che l'uomo non è mai arrivato sulla Luna e che il buon Tito Stagno, che in quel luglio del 67 ci raccontava 69 cos'era, la prima discesa dell'uomo sulla Luna era tutta un'invenzione degli americani per fare le pernacchie ai russi. Allora, è sempre un problema di credibilità dei testimoni. Gli apostoli, i discepoli che annunciano la risurrezione di Gesù, sono credibili? I cristiani dicono di sì, perché erano uomini semplici e concreti, pescatori, agenti delle tasse, ben lontani da pensare una risurrezione. Secondo, non si vergognano di dire che per primi hanno dubitato e non dicono no, noi sì, l'avevamo sempre detto. Terzo, non erano dei bugiardi, non ci hanno guadagnato nulla dalla loro attestazione. Non erano dei visionari, sono persone equilibrate, serene, come dimostrano i loro scritti, come dimostrano gli atti dei martiri che li condannano. Quinto, sono in molti ad aver visto e in circostanze diverse, più di 500 fratelli in una volta sola. Sesto, prima erano dei fifoni chiusi nel cenacolo per paura dei giudei, lo vedono risorto, cambia la vita, escono fuori, affrontano il carcere, la persecuzione per annunciare la loro esperienza. Settimo, pagano con la vita la loro affermazione, suggellando nel sangue la loro parola. Non è che hanno detto inventiamoci una religione così poi andremo in Vaticano dove avremo i tesori del Vaticano, le babbucce di ermellino rosso o va a sapere che cosa. Crepano tutti per la fedeltà a quello che testimoniano. Ottavo, il sepolcro, per ammissione degli stessi avversari, è vuoto. Se mi trovano il corpo del Signore mi crolla la fede, non l'hanno mai trovato. Nono, non si preoccupano di comporre le numerose discordanze che nei particolari secondari emergono nei Vangeli, come invece avrebbe fatto chi vuole inventare una buona favola, una buona balla che regga. Decimo, loro fanno esperienza del risorto, ma nessuno di loro dice come è avvenuta la resurrezione. Allora, secondo i cristiani, queste persone sono degne di fede. Nella storia però ci sono state tante posizioni contrarie alla veridicità di queste persone. La prima fu quella che è già segnata nei Vangeli, cioè della malafede dei primi cristiani. Matteo 27, i discepoli di Gesù hanno rubato il suo cadavere e hanno ingannato la gente dicendo che era risorto dai morti. Questa è ripresa dal Talmud ebraico, per esempio. Però, diciamo subito, l'ipotesi della malafede contrasta con il comportamento dei discepoli, perché resta difficile accettare che queste persone abbiano avuto il coraggio di testimoniare con la morte un'affermazione che sapevano essere falsa. Allora, la maggioranza degli studiosi ha accettato la buona fede dei primi cristiani, ma si sono chiesti: come può avvenire che persone in buona fede raccontino cose non successe? E allora abbiamo due grandi scuole di opposizione. La prima scuola è la scuola critica o la scuola razionalistica, cioè della ragione, dei lumi del Settecento, nascono tutte queste vite di Gesù che magari qualcuno di voi ha ancora nelle sue librerie: Reimarus, Renan, Bauer, Strauss, Loisy, Harnack, eccetera, le quali partono da due convinzioni. Se ciò che conta è la ragione è infallibile. Secondo, le leggi della natura sono inviolabili. E allora, se conta solo la ragione, il soprannaturale non esiste, perché l'uomo non può fare un'esperienza con la ragione. Secondo, se la natura delle leggi è immutabile, il miracolo non esiste e la resurrezione è il più grande dei miracoli. Però anche loro dicono: sì, ma questi discepoli erano in buona fede, ma allora come hanno fatto a sbagliarsi? E allora ecco, dicono che hanno sbagliato nell'interpretare i fatti riguardo alla morte di Gesù. Per esempio, la morte di Gesù sarebbe stata una morte apparente. I razionalisti traducono l'emisit spiritum, tirò le cuoia, o teologicamente mandò lo Spirito Santo, che è più corretto, come svenne. Cioè Gesù sarebbe solo svenuto, poi nel fresco del sepolcro, 3 giorni dopo, si è ripreso, ha bussato e se n'è andato a fare un giro. Oppure, errore di identificazione del sepolcro. Era notte, era buio, era scuro, le donne piangevano, hanno sbagliato tomba, sono finite da un'altra parte. Sapete com'è difficile orientarsi nel Camposanto? Sono finite da un'altra parte, hanno visto una fossa vuota, hanno cominciato a piangere su una fossa vuota, eccetera, eccetera. Oppure che qualcuno ha rubato il cadavere. Altri invece hanno pensato ad allucinazioni collettive, a fenomeni parapsicologici e così via. Altra scuola contraria, la scuola mitica. Quella di Rudolf Bultmann, no? Ve la faccio breve. Che cosa dice la scuola mitica? La scuola mitica è una scuola essenzialmente protestante, luterana, che dice: la fede non ha bisogno di fondamento, La fede si autosostiene, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, non state a cercare la base razionale della fede. I Vangeli non vogliono riproporci archeologicamente la storia di Gesù, vogliono dire dei concetti, vogliono dire dei valori. Allora, quando gli apostoli scrivono che Gesù è risorto, in realtà vogliono dire che il suo pensiero è ancora vivo in mezzo a noi, come quando troviamo su un muro scritto Che Guevara vive, oppure che ne so, Mussolini vive. Non vuol dire che Mussolini è vivo, Che Guevara sono vivi, ma che il pensiero di Che Guevara, il pensiero di Mussolini vivono ancora in mezzo a noi. Allora dice: loro, gli ebrei, avrebbero voluto dire questo. Quando sono arrivati i greci hanno tradotto questa frase, non capendo molto bene l'aramaico, e l'hanno tradotto risorse in senso plastico, e tutti abbiamo pensato a una vera e propria risurrezione carnale. Allora, i cattolici, gli ortodossi e molti protestanti rispondono a questi oppositori. A quelli che sostengono la malafede abbiamo già risposto: è molto difficile dare la vita per una ragione che si sa di essere falsa. Alla scuola critica rispondono: attenzione, quella razionalista, è vero che noi abbiamo soltanto la ragione, ma la ragione può portarci a dire che c'è qualche cosa di al di là della ragione. Se c'è un Dio che è al di là della ragione, io posso arrivare a dire che c'è un Dio che è al di là. Certo, non lo comprenderò, ma posso dirlo. La ragione quindi non è infallibile, la ragione umana non comprende tutto. Alla scuola mitica invece si risponde: ma col cavolo che i greci hanno sbagliato a tradurre l'aramaico, perché se leggiamo Paolo, che era questo grande rabbino trilingue, ma soprattutto greco di formazione, perché è nato a Tarso e allievo del grande Gamaliele, lui sa come tradurre, e quando parla di resurrezione di Gesù parla di una resurrezione concreta, non solo la vita del suo pensiero. Certo, bisogna a questo punto spiegare le divergenze dei Vangeli. Allora dobbiamo ricordarci alcune cose. Primo, i Vangeli nascono 20-30 anni dopo la morte del Signore. Se anche vogliamo datare presto presto 55-60 il Vangelo di Marco, sono passati 30 anni da quel 7 aprile o 2 aprile, sono discordi storici, del 30 in cui Gesù è morto. Sono passati 30 anni. E allora i Vangeli mettono per iscritto una predicazione che è tramandata a voce per 30 anni. Cioè, se io racconto la resurrezione di Gesù, Gesù risorto, a mio figlio, e mio figlio lo racconta il nipotino, e il nipotino lo racconta al pronipotino, quando il quadrisavolo, cioè il quadrinipote, si mette a scrivere la storia che ha ricevuto dai suoi avi, può darsi benissimo che invece di un uomo in piedi ci fosse un uomo seduto, che invece di un angelo ce ne fosse due, che invece di essere di buon mattino fosse all'alba, capite chiaramente. Secondo, gli antichi, sapete, avevano un concetto di storia diverso dal nostro. Per noi storia è fare cronaca, per gli antichi era fare teologia, cioè vedere l'intervento di Dio al di sotto e al di là degli eventi. E ancora, i famosi esempi della polizia, dell'FBI soprattutto, che ci dicono che se in questo momento entrasse uno di corsa a dare una randellata in testa a Pietro Paolo e fuggisse, no? Quando poi tutti noi siamo convocati dalla polizia, tutti noi siamo d'accordo sull'evento, che è entrato improvvisamente mentre Miglietta non finiva di annoiarci a dare una randellata in testa a Pietro Paolo, l'avesse data a Miglietta fino a prima, invece l'ha data a Pietro Paolo. Ma se poi ci cominciano a chiedere, ma questo signore aveva gli occhiali o non aveva gli occhiali? Lì non saremmo già più tutti uniti. Aveva un giubbotto, aveva una giacca a vento. Lì non saremmo già più tutti uniti. Era rossa o era viola? Lì non saremmo già più tutti uniti. Cioè, è stato dimostrato che di fronte a un evento improvviso i testimoni concordano tutti sull'evento in sé, discordano quasi tutti sui particolari secondari. E allora, anzi, il fatto che non si sia tentato di appianare le divergenze, come avrebbe fatto chiunque avesse voluto inventare una storia credibile, depone per il massimo rispetto che ogni comunità aveva per le tradizioni ricevute da quest'apostolo, da quell'evangelista, per la sacralità con cui aveva ricevuto la sua tradizione e l'aveva tenuta ferma. Certo, e vado a concludere, la resurrezione è un fatto storico, ma che trascende la storia e diventa metastorica. E tutto questo cammino che abbiamo fatto non è ancora il cammino della fede, perché io posso arrivare a dire sì, Cristo è risorto e chi se ne importa. Anche Giacomo nella sua lettera dice: tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, ma anche i demoni lo credono e tremano. Cioè, essere discepoli del Signore non vuol dire credere alla resurrezione di Gesù, ma vuol dire fare un passo ulteriore, quel passo che Tommaso d'Aquino definiva razionabile obsequium. Razionabile perché c'è tutto un percorso razionale che ti porta a farlo. Viva Benedetto XVI, che nel suo pontificato ha stressato questo concetto fino alla fine. No? Ma alla fine è un obsequium, cioè un lanciarsi, è un buttarsi completamente nelle braccia di Dio, è un passare, come dicevamo all'inizio quando definivamo la fede, dall'emunà, dall'amen, al batà, cioè al credere che, all'affidarsi, al confidarsi, all'innamorarsi, a dire sì, se questo falegname di Nazareth, è il figlio di Dio e mi dice che mi ama, che vuole riempire la mia vita, essere il senso profondo del mio vivere, del mio morire, ecco, io lo accetto, io entro in relazione con lui, io cerco di vivere con lui nell'amore e nell'intimità. E allora ecco, sicuramente la mia vita cambia. E qui abbiamo un grosso discorso che importa molto quando pensiamo alla situazione degli anziani, perché una vita ripiena della fede in Cristo è sicuramente una vita bella che riempie anche l'età anziana. Pensate che nella Bibbia l'età anziana può essere non il momento del disfacimento e della fine, ma il momento in cui Dio opera dei prodigi inattesi per il credente. Pensate alla nascita prodigiosa di Isacco per i vecchi Abramo e Sara, alla nascita prodigiosa del Battista per Zaccaria ed Elisabetta. Paolo, proprio nella lettera ai Romani, fa tutto quel capitolo sulla fede di Abramo, che divenne padre di molte nazioni, pur vedendo come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, è morto il segno di Abramo, il segno di Sara, no? Quindi l'età anziana può essere il segno in cui la grazia di Dio ti dà ancora una forza, ma anche se non sperimento dei prodigi di Dio nella mia vita, ecco che l'età anziana può diventare il momento della speranza, perché io so che il mio Dio è colui che mi sta preparando un regno dove, leggo in Apocalisse, tergerà ogni lacrima dai miei occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. E allora l'anziano può concludere con Paolo in 2 Corinti 4, se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. L'anziano imparerà ad accettare i limiti della sua vita. Voi sapete che per il credente la logica fondamentale è quella della croce, è quella del farsi piccoli, del diminuire perché altri crescano, del chicco di grano che è caduto in terra se non muore rimane solo, se invece muore porta molto frutto, del perdere la vita per conservarla in eterno. E allora ecco, è proprio il senso della vecchiaia, eh? Se voi ricordate, prima del diluvio i patriarchi vivono tutti fino a 900 fischia anni. Dopo il diluvio, c'è questo strano versetto di Genesi 6, Dio disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà al massimo di 120 anni. È una cosa molto moderna. Abbiamo visto morire l'anno scorso quel signore di Vercelli di 117, ma pare che sia stata la più vecchia del mondo, che nessuno l'abbia superata. Ecco, cioè, di fronte alla pretesa dell'uomo di autosufficienza, di autodivinizzazione, pensate alla Torre di Babele, eccetera, eccetera, Dio pone la vecchiaia col suo decadimento come un segno concreto che la salvezza viene da Dio, che è Dio che riempie la tua vita, che è Dio che ti rende immortale. E allora Paolo arriverà a dire addirittura: io mi glorio delle mie debolezze, io mi glorio delle mie infermità, perché dimori in me la potenza di Cristo. Mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, perché quando sono debole allora sono forte. Allora il credente nella vecchiaia, affidandosi a Dio, imparerà anche, come dice il Cardinale Martini, a mendicare. Cardinale Martini, sapete, dice una cosa molto grossa. Dice: l'età della vita sono quattro. Il primo stadio è quello in cui si impara, il secondo stadio è quello in cui si insegna, nel terzo stadio si va nel bosco per riflettere, nel quarto stadio, che è quello della vita anziana, si impara a mendicare. Come Gesù aveva detto a Pietro: quando eri giovane andavi dove volevi, quando sarai anziano altri ti cingeranno e ti porteranno dove tu non vai, ma tu seguili. Anche in questo c'è una sequela, quindi nell'accettare il limite delle proprie forze, accettare anche la non autosufficienza, sapendosi accompagnati sempre da un amore di Dio. E allora ecco, il credente anziano sarà gioioso anche nella sofferenza, sarà uomo di serenità anche nella sofferenza, come Paolo che dice: io sono pieno di gioia in ogni tribolazione, sono lieto nelle sofferenze, vivo nella gioia dello Spirito Santo anche la grande tribolazione. Rallegratevi sempre nel Signore, rallegratevi, ve lo ripeto ancora. Come dice Karl Barth, la gioia del cristiano non è che tutto gli va bene, è un ostinato malgrado tutto io so che Dio mi ama, io so che la potenza di Dio è insita nella mia debolezza, io so che anche se il mio corpo va in disfacimento, questo mio corpo vedrà il Salvatore, si prepara a vedere Dio faccia a faccia, finalmente lo vedrò. E allora ecco che anche gli ultimi anni, seppur segnati dal limite, per il credente sono anni di vocazione. Papa Francesco ha parlato tanto della vocazione dei nonni, della vocazione degli anziani, vocazione che dobbiamo un po' inventarci, dice lui giustamente, perché fino a qualche decennio fa non si arrivava all'età anziana. Ma dobbiamo inventarci questa vocazione ricordandoci che Mosè fu chiamato a liberare Israele quando aveva 80 anni. Questo mi colpisce sempre, guardate, quando pensava di andare in pensione, di dire tutta la vita che faccio il pastore, ne ho viste di cotte e di crude, adesso posso godermi i figli, la moglie, la vecchiaia, Dio dice: ehi, esci dalla tua terra, vai laggiù, mettiti col faraone, guida la rivolta, a 80 anni, cioè a ogni età Dio ci chiama.
Allora
ci chiama il nuovo Mosè, non declassiamolo, lui si considera l'unto del Signore, non soltanto Mosè, quindi non declassiamo. Allora, la vocazione alla preghiera, la vocazione all'educazione alla fede dei giovani. Questo Papa che dice: c'è una generazione intermedia di atei, se non sono i nonni che trasmettono ai nipoti la fede, non c'è più nessuno che la trasmette, no? La vocazione di attendere lo sposo, questa è una cosa molto bella. Gli ultimi anni per il credente non sono gli anni della disperazione, ma sono gli anni in cui questo Dio che abbiamo tanto amato senza vederlo, come dice Pietro nella sua prima lettera, finalmente vedremo. E allora anche la morte non fa più paura, anche la morte è un sereno abbandonarsi nelle braccia di Dio. Cito sempre Giovanni XXIII, che quando è lì sul letto di morte e il segretario gli dice piangendo: Monsignor Capovilla, santità, voi mi avevate impegnato a dirvi quando sarebbero stati gli ultimi momenti della vostra vita, ecco i medici mi dicono di dirvi è questo, e scoppia a piangere, e il buon Papa Giovanni, che lì mezzo comatoso eccetera, apre gli occhi, si gira e lo guarda e dice: e tu mi dici piangendo quella che per il cristiano è la più bella notizia? Allora vedete che la morte per il credente è attesa dello sposo, è attesa dell'amato, è attesa di un Dio che viene a raccoglierti e a portarti nella perfezione del suo regno, vincendo tutti i tuoi limiti, tutte le tue sofferenze e tutte le tue malattie. Allora ecco che se la fede si iscrive nell'età anziana, può dare davvero un senso al vivere e un senso anche al decadere, può dare un senso al compiere cose grandi, ma anche un senso al tempo della malattia e al tempo della morte. Ed è un senso tenero, perché siamo nelle braccia di un Dio che ci ama, che ci accompagna, che, come ci ha insegnato la Pasqua, scende, non solo prende sulla sua croce le mie malattie, le mie sofferenze, le mie debolezze, ma discende all'inferno, discende nei miei inferni, muore con me, va all'inferno con me per farmi risorgere in una vita di pienezza. Allora la vecchiaia non fa più paura, la vecchiaia è un tempo sereno, è un tempo in cui si loda il Signore, si è pieni della sua presenza e si è anche per certi versi contenti di arrivare verso di Lui e di incontrarlo finalmente vedendolo faccia a faccia e non più solo nella fede.
Grazie.